left you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time and such a strange land? Inizia così la quarta puntata di Golden Years. Benvenuti. Come ogni lunedì, sempre alle 22, puntualissima ai microfoni di radiofonica.com, ci sono io, Gianna, e anche questa sera per una mezz'ora cercherò di tenervi compagnia con dell'ottima musica. Per questa sera ho pensato di iniziare in maniera leggermente diversa dal solito. Infatti quella che state ascoltando in sottofondo è una canzone che fa parte di un film, o meglio di un musical. Per chi non l'avesse ancora riconosciuto, sto parlando di Jesus Christ Superstar, film musical, uno dei miei film preferiti in assoluto. Jesus Christ Superstar è un film del 1973, le cui musiche sono state create dal grande Andrew Lloyd Webber. Quest'opera narra dell'ultima settimana della vita di Cristo, prima della sua morte per crocifissione. Dove sta la particolarità di questo lavoro? Sicuramente il fatto che questi ultimi 7 giorni della vita di Gesù sono messi in scena sotto forma di musical e vengono rappresentati da un gruppo di hippie, quindi musiche in stile pienamente anni 70, e la storia viene narrata dalla prospettiva originale del punto di vista di Giuda. Protagonisti della scena sono i tre personaggi: Gesù, che viene rappresentato come una figura che ha molto di umano e poco nulla di divino, e che manifesta di fronte alla morte i dubbi e le paure tipicamente umani. Insieme a lui Maria Maddalena, la femminilità più dolce, investita da un amore che non sa comprendere, ed infine Giuda Iscariota, figura cardine della narrazione, vero protagonista del film. In questo caso lo vediamo come un personaggio razionale e coerente, non un traditore come ce lo hanno sempre raccontato, ma vittima suo malgrado, come il suo maestro, appunto, di un disegno del destino più grande di lui. Prima di essere distribuito in Italia, il film fu sottoposto al vaglio dell'Osservatore Romano, considerato blasfemo dall'opinione pubblica italiana perché a costa evangelico con la cultura hippie, riscosse immediato consenso sia di laici che di religiosi. Addirittura la nostra Mina promosse il brano Everything's Alright, impersonandolo lei stessa nel varietà televisivo Mille Luci, ed è proprio questo il brano che ho scelto di farvi ascoltare questa sera e che fa da colonna sonora al momento in cui Maria Maddalena è sempre più presa da Gesù, lo assiste, lo ristora, lo massaggia con preziosi unguenti, e in quel momento viene ripresa da Giuda, che le fa notare che i soldi spesi per gli oli profumati avrebbero potuto essere usati per altre più utili cause o addirittura donati ai poveri. A quel punto Gesù difende Maria Maddalena e ribatte che non è possibile salvare il mondo in quel modo. Ci saranno sempre i poveri, mentre bisogna approfittare finché egli è presente, perché presto non ci sarà più. Questa è Everything's Alright ed è tratta da Jesus Christ Superstar.
We try, we'll get by, so forget us. not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so lonely when I'm gone.
Sleep on my shelf soon. Cool and neon and sweet, for the fire in your heavy feet. Close your eyes and relax. Think of nothing. Close your eyes.
Una band partita dai banchi di scuola è arrivata fino alla fine della propria carriera, che ha saputo incarnare alla perfezione la triade storica del rock, irrobustendola con una massiccia dose di orgoglio sudista. Sto parlando di Lynyrd Skynyrd, un gruppo di ragazzi di Jacksonville che nell'agosto del 1973 pubblicò il suo primo album. Dopo alcuni accorgimenti strategici, come ad esempio la storpiatura del nome, che inizialmente doveva essere Lynyrd Skynyrd, certamente più semplice da pronunciare, ma che venne trasformato in Lynyrd Skynyrd, se l'ho detto bene, e diciamo che questo album venne alla luce nonostante durante la lavorazione ci furono diversi imprevisti, come ad esempio l'abbandono della band da parte di Leon Wilkinson, che abbandonò per motivi mai ben chiariti, pur avendo composto la maggior parte delle linee di basso e avendo suonato dei brani Mississippi Kid e Tuesday's Gone. È appunto Tuesday's Gone il brano che voglio farvi ascoltare questa sera, e che è una canzone che con la sua malinconia alcolica rappresenta la consapevolezza di come la vita della band sia definitivamente cambiata con l'arrivo del successo. La canzone è un po' lunga, ma è anche bellissima, quindi ve la faccio ascoltare subito. Questa è Tuesday's Gone. Left alone. Well, when this train ends, I'll try again. I'll leave my woman at home. Tuesday's gone with the wind.
va dicendo in giro che odio il mio lavoro.
Storia di un impiegato del 1973 è il sesto album di Fabrizio De André, un album molto discusso. Lo stesso De André ne parlò così in un'intervista nel gennaio del 74. Quando è uscito Storia di un impiegato avrei voluto bruciarlo. Era la prima volta che mi dichiaravo politicamente e so di aver usato un linguaggio troppo oscuro, difficile. L'idea del disco era affascinante, dare del 68 una lettura poetica, e invece è venuto fuori un disco politico. E ho fatto l'unica cosa che non avrei mai voluto fare, spiegare alla gente come comportarsi. Come spesso accade nei dischi di De André, anche in questo caso le canzoni sono legate fra loro da un filo narrativo. In questo caso la storia è quella di un impiegato che, dopo aver ascoltato un canto del Maggio francese, entra in crisi e decide di ribellarsi senza però rinunciare al suo individualismo. Il disco venne comunque attaccato dalla stampa musicale militante e vicina al movimento studentesco. L'impiegato, in questo caso mosso da motivazioni da disperato, prepara un vero attentato, il cui unico effetto sarà quello di metterlo in ridicolo, rivelando al tempo stesso la sua mania di protagonismo, la sua goffaggine. Dell'intero album, il brano forse un po' più rappresentativo e più popolare è sicuramente Il Bombarolo, ed è il brano che andremo ad ascoltare. In questo pezzo l'impiegato ha ormai completato il lavoro, paragonandosi addirittura a Mastro Geppetto, e si prepara all'attentato da solo, in pieno stile individualista. Profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me, senza lezione. Ma proprio quando sembrava andare a buon fine, la bomba scoppia nel posto sbagliato. Lui viene così arrestato, ma quel che più lo ferisce è vedere lei, la sua ragazza, in prima pagina con lui, dal quale aveva preso le distanze e che, pur di apparire sul giornale, era pronta a tutto.
Del tuo disordine, del tuo rumore, così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un bombarolo. Lo vide a ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
La sentite in sottofondo, questa è Angie, una canzone dei Rolling Stones facente parte del loro album uscito nel 1973 dal titolo God's Head Soap. Si era da poco concluso il ciclo d'oro degli Stones e dopo il Big Bang del disco Exile on Main Street, infatti qualcosa si era spezzato per sempre. Jagger era occupato soprattutto a consolidare la sua fama nel jet set tra party sexy e innumerevoli flirt, mentre Richards sprofondava nel baratro delle droghe. Così possiamo dire che questo è un disco di transizione per i Rolling Stones, pervaso da un'atmosfera un po' svogliata e decadente, appare sottotono, anche se conquista ugualmente la numero uno delle classifiche negli Stati Uniti con la struggente ballata Angie, il lento per antonomasia dei Rolling Stones. Secondo alcuni la canzone era dedicata alla moglie di David Bowie. Noi ce l'ascoltiamo e questa è Angie. È arrivato il momento di parlare della copertina di questa sera. Devo dire che, trattandosi del 1973, la scelta è stata quasi obbligata. In quest'anno esce infatti The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. L'album, pubblicato inizialmente in formato vinile, aveva una copertina pieghevole disegnata dall'agenzia Hypnosis e da George Hardy e mostra un prisma triangolare rifrangente un raggio di luce sul fronte. La compagnia artistica presentò 7 disegni differenti, ma i 4 membri del gruppo scelsero senza discussioni quello del prisma, opera di Hardy e ideato da Storm Torgerson. L'immagine rappresenta 3 elementi, ovvero l'illuminazione dei concerti della band, i testi delle canzoni e la volontà di Wright di un progetto che fosse semplice e audace. Il soggetto della copertina è quindi un raggio di luce che dal profondo buio si insinua e colpisce un prisma di vetro e si scompone nei colori dell'arcobaleno dando vita a 1000 riflessi. Un principio fisico, un effetto ottico, un'idea geniale. Lo sfondo, completamente nero, esalta la luminosità del prisma e dei raggi luminosi e si lega fortemente al titolo dell'album, The Dark Side of the Moon, ovvero il lato oscuro della luna, fonte di luce ma coperta di ombre oscure. Il tema cosmico non è però l'unico che si manifesta, è celata anche l'ambizione. Il triangolo ne è il simbolo ed è rivolto verso l'alto, ad indicare forse la scalata verso l'Olimpo della musica. Dell'album ho scelto di farvi ascoltare Money, di cui Roger Waters dà questa definizione: tutti i grandi testi hanno parole banali e questo è un testo molto banale. Il testo della canzone è infatti un'ironica critica all'eccessivo attaccamento al denaro, uno dei lati oscuri della natura umana, cause di disagio e sofferenza che costituiscono il tema centrale di The Dark Side of the Moon. È opinione comune che il denaro sia la radice di tutti i mali odierni, osserva Waters, ma nessuno è mai davvero disposto a privarsene. Let's Get It On è il 16° album di Marvin Gaye, uscito nel 1973. Esattamente come il precedente album What's Going On sta all'impegno sociale e politico, alle tematiche religiose e ambientali, allo stesso modo Let's Get It On sta all'amore e al sesso. Questo brusco passaggio, questo cambio di rotta, si comprende se si considera che fra il 71 di What's Going On e il 73 di Let's Get It On erano successe moltissime cose. Principalmente due sono quelle che ci interessano. La prima è che la musica funk si era definitivamente affermata e anzi viveva in quel periodo il suo momento migliore. La seconda è che nel 1973 Marvin si innamora di Janice Hunter e lascia perciò la prima moglie Anna Gordy. Ecco allora che Marvin sente il bisogno di abbandonare l'impegno civile e parlare di quello che in quel momento era la sua vita, ovvero l'amore. È un passaggio questo che è emblematico della differenza di tematiche fra gli anni 60 e gli anni 70, perché What's Going On, pur essendo del 71, è un disco pienamente anni 60, sia per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda il suono, mentre il suo successore, Let's Get It On, è un classico disco funk soul anni 70. Sette canzoni su 8, facente parte del disco, sono ispirate e dedicate alla sua nuova fiamma Janice Hunter, mentre Just to Keep You Satisfied, la canzone che chiude l'album, è l'addio alla relazione coniugale con Anna Cordy, sorella di Barry, nonché boss della Motown, l'etichetta discografica che aveva portato Marvin Gaye al successo. Dotato di un appeal fantastico, Let's Get It On, con il suo sound, riaccende tutte le luci che solo la musica soul riesce a far brillare. Finisce così la quarta puntata di Golden Years, dedicata questa sera alla musica del 1973. Io come sempre vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22 in punto, qui ai microfoni di radiofonica.com per una nuova puntata di Golden Years.